costruisce un'indagine, come si procede, come si fa? Io tra l'altro ho visto che voi avete già lavorato anche su queste tematiche nel corso di statistica per le scienze sociali e quindi due cose voglio dire a questo proposito. Da una parte cerchiamo di ricollegarci a quello che è già stato detto in modo da, non so, fare mettere le cose insieme, vedere se c'è un collegamento. Non voglio essere neanche troppo ripetitiva e noiosa, per cui se su qualcosa io insisto e voi già sapete, risapete, ditemelo anche, no? Cioè non vi cioè preferisco saperlo, no? Se ci sono delle cose su cui avete già lavorato tanto. Devo dire che noi ne parleremo molto più in modo operativo, cioè non faremo tanta teoria su questi aspetti, più che altro cercheremo di vedere cosa ci serve quando poi dobbiamo fare delle analisi, delle raccolte di dati, però insomma può darsi che ci sia qualche ripetizione rispetto a quanto già stato detto, quindi cerchiamo di evitarlo. Come si costruisce un'indagine? Perché ci interessa? Perché sembra semplice. Sembra semplice, no? Cioè la logica che sta sotto a una ricerca di tipo educativo, di tipo sperimentale, sembra abbastanza logica, semplice, no? Che ci vuole? Scelgo un problema, raccolgo i dati, li analizzo, li riporto, fatto. Ma in realtà in ogni fase di questo processo ci possono essere delle difficoltà, delle decisioni difficili da prendere, delle conoscenze da acquisire, capire che succede, cosa si può fare, dato che la letteratura su tutti gli argomenti educativi è tanta, no? E quindi bisogna muoversi in un mare piuttosto ricco, un po' tempestoso, per capire che cosa ci conviene fare, cosa faremo. Allora, queste sono le fasi, sì, perché di solito si descrive il processo di ricerca identificando 5, 7, 9 fasi, insomma, cioè voglio dire, segmenti un po' di più, segmenti un po' di meno, comunque queste sono le cose che ci stanno dentro. Scegliere un problema, partire dalla pratica educativa, abbiamo detto, tendenzialmente noi ci interessiamo di aspetti educativi, quindi partire dalla pratica, dall'osservazione, un problema reale, no? Scegliamo un problema, qualcosa che è personale, un problema sentito. Non so, io per esempio ho cominciato a occuparmi di scrittura, come si impara a scrivere, nel senso di comporre testi complessi, eccetera, perché io da ragazzina avevo avuto problemi di scrittura, cioè non riuscivo a capire attraverso quali criteri venivano valutati i miei compiti. Una volta prendevo 6, 7, una volta prendevo 3, non capivo, no? Di fronte poi a delle valutazioni molto, molto globali, tipo ti devi impegnare di più, oppure buono nel contenuto ma la forma non va bene, o cose di questo genere. La forma, cos'è la forma per un ragazzino di 10 anni, no? Tu mi devi spiegare, mi devi quantificare, mi devi dire quali sono tutti i criteri, ci deve essere una negoziazione, altrimenti io non posso cambiare se non nel tempo, no? Cioè cosa mi dicono quando uno non sa scrivere a scuola? Leggi di più, come se ci fosse una relazione automatica tra la lettura, che per carità serve, no? E il sapere acquisire dei modelli di scrittura più avanzati, più maturi. E quindi avevo questa urgenza dentro di me di cercare di capire di più, di valutare le ragioni, insomma, non so, capirlo, e quindi mi sono messa a studiare il processo di scrittura, di revisione del testo attraverso il computer. Qualcosa ho capito, qualcosa no, scusami il manino. Ovviamente uno poi impara delle strategie, no? Ma diciamo, non potrei scrivere un romanzo Ma insomma, invece una ricerca di tipo sperimentale la posso scrivere perché c'è un template, c'è una struttura abbastanza predefinita e quindi seguendo questa struttura predefinita posso fare un lavoro abbastanza non facile, ma insomma diciamo fattibile, no? E so di non sbagliare troppo. Anche gli articoli della ricerca a volte sono scritti bene, a volte sono scritti meno bene, dipende, non è che di per sé avere la struttura serve per essere dei grandi. Comunque, scelgo il problema, sostanzialmente potendomi guidare dalle problematiche del posto dove lavoro, dove mi trovo, formulo delle ipotesi, quale sarà la causa, cosa posso fare, che trattamento posso mettere in atto, perché formulo il disegno della ricerca spiegando tutto quello che succederà, con chi lavorerò, attraverso quali misure raccoglierò i dati, che già di per sé detto così è buffo, no? Raccolgo i dati come se uno i dati li trovasse, codifica e analisi di questi dati raccolti e poi interpretazione. Quindi queste sarebbero le fasi, per chi distingue la formulazione di fasi, ma insomma diciamo che sia 5 sia 7, questi sono i contenuti. Il discorso è che sembra quasi un lavoro automatico, ma in realtà è complesso perché ogni fase richiede delle scelte appunto complesse. Per esempio, la scelta del problema. Cosa c'è di difficile? Beh, identificare la teoria che mi serve, le teorie sono come i dati che si raccolgono, anche le teorie non è che si pescano, no? Bisogna identificare le formulazioni che possono essere utili per trattare il nostro problema e a volte siamo fortunati, entriamo in un filone di cui magari troviamo un po' di ricerche già fatte che mi danno tutto l'apparato, mi spiegano, a volte invece non so, cioè, mi piacerebbe occuparmi di uso di fotografia e espressione di sé. Bello, ma come lo trovo? Chi se ne è occupato? Cosa ho osservato? Ci sono dei campi, dei problemi che hanno già delle formulazioni abbastanza note, abbastanza riutilizzabili facilmente, altri proprio sono complesse da trovare. Poi dopodiché cerca online, chiede, trova, no? Magari riadatta, un po' riaggiusta la sua mira. E riesce anche a trovare qualcosa e magari se è un po' fortunato insieme a un'idea teorica gli arriva anche tutto un pacchetto di misure, di test che sono già stati utilizzati e che possono magari con qualche accorgimento essere utilizzati anche nel mio contesto. Qui faccio un esempio che è nel libro. Mi sono immaginata questa situazione in cui in una scuola media c'è una situazione problematica legata al fatto che i ragazzi vanno male durante le lezioni di scienze. E hanno dei risultati cattivi tanti allievi. Quindi questo mette in allarme la scuola, diciamo, e decide di fare qualcosa. Non è così banale, ok, che decida di fare qualcosa, perché voi sapete che, tutti sappiamo che, insomma, l'atteggiamento a volte può essere, qualcuno va male, è normale, sta nella statistica della situazione che qualcuno non vada bene. In scienze, tra parentesi, specialmente le ragazze che non sono portate. Quindi è normale, naturale, ci sarà qualcuno che non va bene, che non impara, però che si può fare? Quindi già la decisione invece di prendere una prospettiva diversa, che è quella di dire sì, vabbè, allora adesso questa situazione è cambiata, non sempre al luogo. Nel caso di questa scuola, diciamo, il fenomeno inizialmente è impreciso, perché può essere dovuto a tantissimi fattori. Dicevo prima, teoria dov'è? Insomma, non è che uno trova così. Diciamo che l'impegno di questi insegnanti prende almeno due strade. Una è quella dell'osservazione, cioè vediamo che succede, come mai vanno male, non studiano, cioè c'è una generalizzazione di uno scarso impegno, forse per quello, perché è chiaro che io posso presentare materiale in tutti i modi migliori possibili, però se poi dopo non c'è anche un impegno da parte delle persone a cui mi rivolgo, probabilmente non avrò successo. E invece no, e poi c'è un'analisi della letteratura, vanno a convegni, non lo so, fanno un sacco di cose che possono far acquisire informazioni. E trovano che in realtà c'è un impegno, quindi i ragazzi studiano, ma non capiscono quello che imparano, e quindi imparano poco. E quindi appunto scarso apprendimento, cioè quindi non è una questione di impegno, non è una questione di studio, non è insegnare i metodi di studio che cambierà la situazione, ma forse c'è qualche aspetto che non riguarda questo. Allora diciamo che in questo caso a un convegno si viene a contatto con delle ricerche sul cambiamento concettuale. Il cambiamento concettuale è un campo di ricerca, fa parte, insomma, un campo di ricerca dagli anni 70, 80, sì. Però in realtà Jean Piaget aveva messo in luce delle problematiche legate all'egocentrismo del bambino, che spiegava certi fenomeni fisici e non solo attraverso un riferimento a forme di animismo, comunque spiegazioni sempre legate a se stesso. Non so, avrete letto, no? Per esempio, i bambini in queste ricerche di Piaget, attraverso l'intervista clinica, no? Lui poneva delle domande ai bambini chiedendogli delle loro spiegazioni riguardo al moto degli astri, no? Perché vediamo la luna? Perché ci segue. Come mai il sole c'è la notte e se va via? Beh, perché viene coperto da un monte o da una nuvola, no? E non ci sarà più. Quindi diciamo tutta una serie di spiegazioni basate su osservazioni empiriche che però portano a una teoria naif, una teoria sbagliata che sarà però duratura e influenzerà la comprensione del testo. Allora, questa è una rassegna recente, però, perché c'è Piaget e l'abbiamo detto, no? Però poi questa ricerca sul cambiamento concettuale ha continuato negli anni e a vari picchi di interesse. Questa è una rassegna che voi volendo trovate online, perché è pubblicata, almeno spero, perché non l'ho ricontrollata, ma insomma l'ho messa lì da pochi giorni, che riguarda, è una rassegna degli studi sulle misconcezioni astronomiche e sul cambiamento concettuale in bambini e in insegnanti di scuola primaria. Sì, anche insegnanti, perché riguarda non soltanto i bambini, ma anche molti insegnanti condividono delle misconcezioni con i ragazzi, perché certe nostre esperienze quotidiane sono così forti al cambiamento, resistenti al cambiamento, e ce le portiamo dietro e le riproduciamo, no? Sono difficili da cambiare. Allora, infatti quello che dice la scienza Rocchi è che la ricerca ha mostrato che i bambini possano costruirsi delle teorie sul mondo fisico, a volte completamente errate dal punto di vista scientifico, e tuttavia tanto resistente al cambiamento da permettere permanere anche in età adulta, persino tra gli insegnanti. Questa figura, per esempio, mostra i modelli mentali della Terra, individuati da Bosniano e Brewer negli anni 90. Questo articolo del 90, che troverò 91, vabbè, non ho scritto tanto, vabbè, non so. Questo articolo della Bosniadu è di no, questo è sempre la Bosniadu, vabbè, insomma, Bosniadu e Brewer hanno dimostrato l'effetto, con questi esperimenti, hanno dimostrato l'effetto delle conoscenze precedenti sulla comprensione e l'apprendimento. Cioè loro dicono, loro come tanti, ma insomma, loro dicono, guardate che quando il ragazzo arriva a scuola o cambia livello, no, non è una tavola rasa, cioè non è un... uno strumento che assorbe tutto quello che gli viene dato nello stesso modo, perché ognuno di noi ha avuto milioni di esperienze precedenti con la gravità, con la forma della Terra, con il sole che tramonta, non lo so, cioè noi abbiamo tantissime esperienze informali che ci portano a crearci una teoria ingenua, può essere scorretta, e che difficilmente viene affrontata direttamente, così che gli strumenti che usiamo di solito per cambiarlo, cioè il testo scritto, a volte non funzionano, no? Cioè se io cerco di modificare una teoria di queste naif semplicemente con i soliti strumenti, come potrebbe essere il testo scritto, non è detto che riesco a cambiare questo sbaglio, questa misconcezione. È possibile che, come dire, uno ci abbia come una teoria privata personale per le cose informali, poi a scuola sa che deve scrivere in un altro modo, sa che deve utilizzare la concettualizzazione basata sulle teorie scientifiche. Vedete lei qua, questa figurina, ci porta, ci mostra i modelli che sono stati descritti da bambini di età diverse. Ok, la fotocopia non è tanto bellina. Comunque, la prima, tipo di modello, vedete voi, poverini, ci vedete ancora bene così figura. Allora, in basso c'è, diciamo, la concettualizzazione più ingenua, no? Cosa pensa uno? Io cammino su una terra che è piatta. Qui meno sopra e basta, se più vicino ai margini, magari capo, ecco. E quindi l'età in cui è presente, quindi 16 anni. Boh, non lo so, forse adesso i ragazzini sono un po' più avanzati, nel senso che vedono la TV, rappresentazioni, diciamo, sfere, multimedia, simulazioni, può darsi che ci sia un avanzamento. Non ci scommetterei, potrebbe essere una cosa da verificare se è cambiata tanto la concettualizzazione. Poi diciamo, il bambino va a scuola e gli dicono, ma guarda che la Terra è rotonda. Allora, come si fa a conciliare la conoscenza che la Terra è piatta, perché io la vedo ed è piatta, con l'informazione che mi dicono, no, la scuola è tonda, la faccio come un piatto, ci cammino sopra ed è tondo, no? Oppure altre possibilità, no? Potrebbe essere che in realtà sono come due, perché ce n'è una che è con una palla e tonda, e poi una dove io cammino a bisognamento, no? Perché non dobbiamo pensare nella nostra mente, nelle nostre conoscenze, tutto bello collegato, coerente, no? Noi a volte abbiamo delle conoscenze che sono un po' incoerenti, basta non metterle tanto in contatto, esistono tutte e due, d'accordo? Certe cose non ben capite, no? Uno lo sa, sta un po' lì, non gli torna tanto, ma insomma intanto risolve in qualche modo, no? Quindi conoscenza frammentaria, no? Cioè penso che non sta tanto collegato con quell'altro e possono essere in qualche modo coerenti. Poi vediamo, ecco, sfera cava, un modello sintetico lo chiamano loro, no? Perché prima è a pezzi, una conoscenza non del tutto coerente, poi si cerca, però come continuano a dirci, guarda, la terra è tonda, no? Uno deve lavorarci su, cercare di mantenere una sua congruenza. Allora vedete, questa soluzione qui riguarda la possibilità che la Terra sia effettivamente un globo e noi ci camminiamo come un po' dentro, no? Quindi non riusciamo, non dobbiamo cadere, comunque sono sempre ragazzi giovani, no? E poi c'ho una sfera un po' schiacciata, questa, in cui cammino sopra perché poi so e poi finalmente giungo, ma non tutti ci dicono, non proprio tutti giungono a condividere la rappresentazione di Sfascicchi. Questo succede con la forma della Terra, ma succede anche rispetto per esempio a altre conoscenze di tipo astronomico. Come è fatto il sistema solare? Come mai ci sono le stagioni? Quali sono le cause di questi fattori? Che dapprima hanno delle spiegazioni, diciamo, ingenue, appunto, ci sono le stagioni perché il sole si vede meno, si scalda meno, e quindi ci sono le nuvole, no? Cioè tutta una serie di fattori di questo tipo. Qui ho trovato una figurina, ma insomma il concetto è sempre quello. La gravità, vedete, consente. È difficile anche, no? Per giustificare. Allora, quindi, tornando a noi, no? Perché questo riguarda l'astronomia, ma non solo, riguarda le scienze fisiche, riguarda la biologia, ci sono tante conoscenze in genere che noi abbiamo che non sono del tutto corrette. Possiamo vivere senza accorgercene, nessuno ce ne mette in crisi, andiamo avanti, non è che sappiamo tutto, quindi può andare avanti, però a volte a scuola ci può essere una difficoltà, proprio perché io vengo invece messa di fronte a una conoscenza diversa che gli altri condividono e che io non riesco a rendere coerente con le altre conoscenze che ho, quindi sono in difficoltà. Ma anche all'università, no? Io ho letto degli articoli, delle ricerche sono state fatte a fisica, in cui c'erano problemi a capire concetti come l'accelerazione, come, quindi diciamo ci sono dei numeri che rimangono e perturbano. E quindi bisognerebbe fare qualcosa a riguardo. C'è altro da dire su questo, però no. Allora, che succede? Questa qui, in questa scuola di Firenze, decidono di prendere in considerazione questa teoria. Questa fonte di perturbazione della comprensione rispetto a contesti scientifici, cioè ragazzi hanno attivi risultati, vediamo se è un problema di questo genere, se si può affrontare direttamente una problematica di questo tipo. Potevano scegliere una teoria diversa, per esempio aspetti motivazionali, no? Tipo, appunto, prima accennava al fatto che le ragazze, no? Di solito sono meno forti in scienze, ma naturalmente non è per niente dimostrato, no? Però potrebbe essere un fattore che peggiora la performance, perché se nessuno si aspetta niente da me, io probabilmente mi adeguerò a questa aspettativa. Ci potrà essere un effetto Pigmalione in classe, per cui l'insegnante non si aspetta niente da me, eccetera, eccetera, il genitore, eccetera. No, no, non prendo questi aspetti motivazionali. Tra l'altro, dalla prima osservazione risulta che non è vero che le ragazze vanno peggio, diciamo. E quindi, invece degli aspetti motivazionali, pure cos'altro si potrebbe... Vabbè, l'impegno, ma l'impegno l'avevamo già escluso. Allora dicono, vabbè, facciamo un lavoro, un'osservazione sul cambiamento concettuale, si può cambiare, migliorare la performance affrontando direttamente queste problematiche. Il problema è che i testi di solito non affrontano questo problema, cioè i testi sono fatti un po', no? Uno di seguito all'altro, difficilmente tengono conto dei risultati delle ricerche attuali cambiando il modo in cui propongono le cose. Il problema è però che se non cambio i testi difficilmente riuscirò a modificare una teoria preesistente, cioè il problema è che qui con certe tematiche, con certi concetti non basta dare qualche informazione in più per cambiare, ci vuole una ristrutturazione delle conoscenze. Non posso imparare qualche cosina e sapere, no, devo proprio cambiare il modo in cui concepisco certi concetti. Allora, devo cambiare il modo in cui sono fatti i testi. Infatti, i testi attuali non cambiano le teorie corrette perché non ne sono consapevoli e non fanno niente per modificare. E invece io vorrei proprio che succedesse questo. Allora, prendo come riferimento una ricerca di una ricercatrice finlandese che sto cercando, vabbè, qui ho scritto l'abstract, il nome è difficilissimo, però chissà magari. Allora ci accontentiamo del cognome, Mikila, scritto pubblicato sull'Learning and Instruction nel 2001, quindi non proprio nuovissimo, ma insomma il concetto è pur sempre interessante. Allora, cosa fa la Mikila? La Mikila cerca di cambiare le concettualizzazioni di questi ragazzi con cui fa un esperimento attraverso i testi. Chiaro che se io riesco a scrivere dei testi che effettivamente sono efficaci nel modificare i concetti sbagliati, questo è un intervento, come dire, che mi costa poco, no? È facile, posso utilizzare più facilmente che non cose molto più dispendiose. Allora, la Mikila, io l'abstract, dice che lo scopo di questo studio era investigare l'effetto del design del testo, di scrivere, cioè era vedere se si poteva modificare il testo con ragazzi di quinta, a proposito della comprensione della fotosintesi, perché vi dicevo, se astronomia, ma il gesto dell'astronomia, no? Sono problematiche che riguardano tanti contesti. Uno di questi è la comprensione della fotosintesi. Anzi, adesso ho trovato anche un filmettino, adesso lo faccio vedere. Lo studio era motivato teoricamente dalla ricerca recente sul cambiamento concettuale e sulla comprensione del testo. Ragazzi di 10-11 anni vengono presi 209 di loro, fanno questo esperimento. Vengono studiati, viene dato un testo di tipo tradizionale a proposito della fotosintesi, oppure un testo che ha un cambiamento concettuale, cioè affronta direttamente il problema che può causare una incomprensione e cerca di aumentare la comprensione, la consapevolezza che c'è qualcosa di diverso, che non si è capito, che la fotosintesi è qualcosa di diverso da quello che facciamo noi per nutrirci. E trovano che i bambini che hanno studiato il testo con il cambiamento concettuale hanno un risultato statisticamente migliore del gruppo che ha un testo tradizionale. Nelle domande che richiedono la costruzione di un modello mentale della fotosintesi. Allora, qual è il problema della fotosintesi? Il problema della fotosintesi è che attraverso l'osservazione noi cosa pensiamo? Che le piante mangiano, noi gli diamo un po' di vitamine, gli diamo un po' d'acqua, come facciamo noi che mangiamo acqua e materiali, no? Invece non è così. Ora vado a cercare il filmettino. Non è così, cioè noi non è che mangiamo, no, loro, noi mangiamo, loro costruiscono il materiale che utilizzano con un processo chimico, utilizzando la luce solare a partire dall'anidride carbonica. Producono delle sostanze organiche, noi no, no? Noi utilizziamo, consumiamo, vedo già che ci sono degli sguardi di poco convinti, ecco, la fotosintesi è in effetti, credo che sia un buon esempio a proposito del fatto che noi diciamo, ma scusa, non è la stessa cosa, no, 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 perché loro producono, mentre noi consumiamo e basta, noi mangiamo le piante. Loro producono i carboidrati di cui abbiamo bisogno. Allora, vediamo se riesco a trovare il filmato. Visto che non mi vedo tanto.
Ma mentre l'uomo ha sempre subito la frustrazione derivante dalla sua incapacità a utilizzare i modi I correttori solari costruiti dall'uomo non sono in grado nemmeno di, consentiteci il gioco di parole, reggerti il mucco. Fu proprio una candela di fatto ad aiutare il chimico ebreo inglese Joseph Priestley a scoprire nel 1771 alcune delle cose notevoli che gli altri sono in grado di fare. Mi lucingo di essermi imbattuto per caso in un metodo per ripristinare l'aria danneggiata dalla fiamma delle candele e di avere scoperto almeno una delle sostanze utilizzate dalla natura a quello scopo. Era la vegetazione. Priestley scoprì che le candele si spengono in un vaso, ma bruciano bene nell'aria ripristinata dalle piante. Ripeté l'esperienza con i topi e ottenne sfortunatamente per i topi lo stesso risultato. Gli esperimenti di Priestley dimostrarono per la prima volta che le piante liberano ossigeno. Anche se tutto ciò che sapeva era che le piante fornivano qualcosa che i topi e candele riuscivano a utilizzare. Ma non sapeva che senza la luce le piante non potrebbero ripristinare l'aria. Le sue scoperte suscitarono l'interesse della comunità scientifica, aprendo la strada a scoperte ulteriori. Benché si sapesse che l'acqua è indispensabile per la crescita delle piante, solo nel 1779 il fisico olandese Jan Inge Boos dimostrò che perché le piante siano in grado di liberare ossigeno è necessaria la presenza della luce del sole. Inge Boos dimostrò inoltre che solo le parti verdi delle piante sono coinvolte nel fenomeno che divenne noto col nome di fotosintesi. Qualche anno più tardi lo scienziato svizzero Jean Sabatier favorì la comprensione della fotosintesi. Egli scoprì che l'intero processo dipendeva da un particolare gas, l'anidride carbonica. Così, dagli inizi del XIX secolo, si pensò che i reagenti e i prodotti fondamentali della fotosintesi fossero stati individuati. Passarono più di 100 anni prima che si scoprisse che non solo le piante richiedevano acqua, ma che la producevano. Nelle piante, un pigmento verde chiamato clorofilla assorbe l'energia luminosa e la converte in energia di legame chimico con la conseguente produzione di materia organica, i carboidrati. Sostituendo i simboli alle parole, l'equazione assume questo aspetto. Forse l'evento più significativo della fotosintesi è che l'anidride carbonica si spezza e il carbonio viene fissato nella materia organica o ne diventa parte. Le altre linee colorate mostrano le sorti degli altri atomi interessati. Le parentesi che racchiudono CH2O indicano che si tratta solo di un gruppo. Ci vogliono 6 gruppi come questi per formare la molecola di zucchero glucosio con 6 atomi di carbonio. Così, moltiplicando l'equazione per 6, la molecola di glucosio C6H12O6 è completa, mentre l'acqua compare ai tracci lati dell'equazione, ma quella a destra è in realtà acqua nuova. Questo è stato provato dando alle piante dell'acqua contenente l'isotopo radioattivo ossigeno 18. Solo la metà dell'idrogeno proveniente dalla vecchia acqua si dovrebbe chiamare in realtà reazione indipendente dalla luce, perché non richiede il buio, ma semplicemente non richiede luce.
Beh, diciamo che si può rendere complicata fino a che si vuole, no? Questa spiegazione. Comunque, diciamo che noi ci accontentiamo di questo. Che avevo messo qui perché? Perché penso che chissà, magari non utilizzando il testo scritto, no? Ma utilizzando qualcosa di visivo possa essere più semplice. Poi a volte il materiale da apprendere è complesso per te, insomma, più di tanto la semplificazione non può avere luogo per me. Tornando a noi. Una misura di quello che sapevano prima, poi dire come vengono raccolti i dati, e una fase in cui spiego il metodo che utilizzo, cioè cosa guardo, quali sono gli indizi, come li misuro e su quali soggetti, su quali gruppi. Ecco, quindi la variabile indipendente è quella che io credo possa avere un effetto sulla situazione che ho di fronte, è appunto questa mia manipolazione del testo. Avrò dei testi che sono quelli originali ed altri in cui io invece introduco dei cambiamenti che ritengo siano efficaci in questa circostanza. E poi dovrò avere una misura della variabile dipendente, cioè della variabile su cui io ho un effetto, voglio avere un effetto, i risultati che mi aspetto. Che cosa faccio? Beh, Michele fa questo, fa delle domande, fa un questionario con delle domande fattuali, domande che richiedono di fare delle inferenze e domande che cercano di vedere se c'è stata comprensione della distinzione critica tra piante e animali. Che differenza c'è? Domande fattuali sono quelle che riguardano fatti espressi, espliciti nel testo, ok? Quante fasi, quanti tipi di luce, quanti, non so, quindi quanti, dove, no? Cose descrittive ed esplicite. Le domande sulle inferenze invece chiedono di andare un po' al di là di quello che c'è scritto nel testo. Cosa succederebbe se io mettessi un'altra sostanza chimica sulla pianta? Cosa succederebbe se io mettessi 5 topi dentro quella campana di vetro invece che uno, no? No? Comunque, diciamo, un piccolo ragionamento o un grande ragionamento in più rispetto a qualcosa che nel testo non c'è, non è esplicito, e quindi io ci devo pensare, devo aver capito. Domande di comprensione anche, no? Perché è successo questo? Cosa succederebbe? Naturalmente, diciamo che un po' sempre si fa riferimento nella comprensione dell'apprendimento da testi a questi tre tipi di domande. Domande fattuali, qualcosa che c'è già. Memorizzazione, potrei anche non aver capito, ma semplicemente mi ricordo qualcosa che c'è nel testo. Inferenze, comprensione invece è qualcosa che va al di là, comunque mi richiede di aver capito, perché sennò io non potrei rispondere, perché se non ho capito il meccanismo non so dire. Quindi prendo misura della variabile dipendente, questo, la capacità di rispondere a un questionario, ovviamente è un tipo di test semplice da immaginarsi. Dovrò dare delle informazioni sui soggetti, saranno reclutati questi soggetti nelle 4 classi prime e ciascun soggetto sarà assegnato casualmente a uno dei 2 gruppi, uno sperimentale o uno di controllo.